La coalizione greca antipersiana si è dunque formata nei modi descritti al capitolo 145 del libro settimo, un capitolo ellittico su alcuni punti, come abbiamo visto, e questo soprattutto su un dato essenziale, l'indicazione dell'egemone prescelto, di colui che avrebbe dovuto guidare, cioè i greci antipersiani, e dirigere le loro operazioni nella lotta contro Serse. Capitolo 146, paragrafo 1. Osserva Erodoto, prese queste decisioni e deposte le inimicizie, in primo luogo mandarono in Asia tre spie. Kataskopus, dice il testo greco, tre osservatori alla lettera. Si tratta di una frase di ricapitolazione in cui Erodoto riprende due concetti chiave che evidentemente gli stanno a cuore. Concetti già indicati nel precedente capitolo, in settimo 145. Da una parte, la prima iniziativa che la neonata coalizione greca antipersiana intende portare avanti, cioè raccogliere informazioni sulla situazione del re, sul suo esercito, sui suoi progetti e spostamenti e così via. Dall'altra, la sospensione forzata, in ragione dell'emergenza dettata dall'imminente arrivo di Serse, delle ostilità interne alla Grecia. Erodoto, infatti, sempre nel capitolo 145, ci ha fatto capire che nel 481 a.C. erano in corso diverse guerre, in particolare proprio quella tra Egina ed Atene. Da qui in avanti, da 146.1 a 171, praticamente per 25 capitoli del libro settimo, il racconto erodoteo affronta in modo seriale, diciamo, ma approfondito al tempo stesso, i singoli punti del piano operativo, chiamiamolo così, della coalizione antipersiana illustrato nel capitolo 145. E cioè, nell'ordine, la missione delle spie e degli osservatori, che troviamo descritta da 146.1 a 148.1, la missione diplomatica degli ambasciatori della coalizione antipersiana d'Argo, missione che viene descritta da Erodoto da 148.1 al capitolo 152. Poi da 153 a 167 la missione degli ambasciatori della coalizione antipersiana a Siracusa presso Gelone. Questa parte è molto lunga e qui troviamo in verità molte altre notizie relative a Gelone, al di là della missione della coalizione panellenica, notizie utili al lettore per farsi un'idea della Sicilia del tempo di Gelone e dell'avventura politica che vide Gelone impossessarsi della Tirannide prima a Gela e poi a Siracusa nel 485 a.C. e anche vincere i cartaginesi a Himera alcuni anni dopo, nel 480 a.C., nello stesso anno e secondo una tradizione siceliota che Erodoto riporta, nello stesso giorno della battaglia di Salamina. Un esempio questo di sincronismo, un sincronismo che la critica moderna ha difficoltà ad accettare, ovviamente. Tutt'al più si ammette che le due battaglie si siano verificate nello stesso anno, il 480, ma non nello stesso giorno. Ecco, dopo questa ampia parentesi dedicata alla Sicilia e Gelone, nel capitolo 168, in un solo capitolo dunque, Erodoto narra poi della missione degli ambasciatori della coalizione antipersiana presso l'isola di Corcira e infine presso l'isola di Creta, dal capitolo 169 al capitolo 171. Dunque, nel 481 a.C. la neonata coalizione antipersiana tenta, come vedete, di raccogliere informazioni su un nemico, Serse, e contemporaneamente di estendere la rete delle proprie relazioni, alleanze, coinvolgendo centri di lingua greca e cultura greca che non hanno inviato delegate alla prima riunione che si tenne probabilmente a Corinto, la riunione descritta da Erodoto al capitolo 145. Nel capitolo 145 Erodoto non dà, come sapete bene, una lista dei greci decisi a far fronte comune contro Serse. Possiamo subito dire comunque che della coalizione fanno parte, lo avrete già capito da quanto ci siamo detti fin qui, raccogliendo indizi da diversi capitoli erodotei che abbiamo letto. Di questa coalizione appunto fanno parte città come Egina ed Atene, che hanno concordato di sospendere la guerra che le divideva. E poi ancora Sparta e le città della Lega del Peloponneso, tra cui Corinto. La Lega del Peloponneso, apro qui una piccola parentesi, è una struttura politica, di fatto un'alleanza di antica formazione. La sua origine risale alla metà del VI secolo a.C. ed è la risultante di una serie di patti bilaterali che Sparta nel corso del tempo e anche a seguito di svariate guerre aveva istituito con diverse città del Peloponneso, che vennero appunto a riconoscere Sparta come la loro guida egemonica. Dunque dobbiamo aspettarci che tra le spie e gli ambasciatori di volta in volta inviati dalla coalizione antipersiana ci siano individui provenienti da queste città, appunto. Ora, noi non leggeremo tutti i capitoli erodotei relativi a queste iniziative trattative, ma solo alcuni, quelli che per noi sono più significativi. Vi annuncio subito, tutti i tentativi furono praticamente fallimentari. Paradossalmente, soltanto il primo, l'invio delle spie, portò a qualche risultato, ma solo per volontà di Serse. In effetti, come Erodoto racconta da 146.1 a 148.1, le spie furono catturate una volta giunte in Asia, ma Serse volle risparmiarle, nonostante l'intenzione dei suoi generali di ucciderle, perché tornate in Grecia riportassero ai greci da testimoni oculari e quindi attendibili notizie sull'ammontare incommensurabile dell'esercito che Serse aveva raccolto, forze superiori ad ogni descrizione. Questa è la definizione utilizzata da Erodoto. Serse, Erodoto lo dice questo esplicitamente, vuole generare timore nei greci che vogliono opporglisi, gioca sulla paura dei suoi avversari. E questo con la chiara intenzione di sgretolare una coalizione che, come del resto Erodoto annunciava già nel capitolo 138 che abbiamo letto nelle precedenti lezioni, una coalizione che si presentava appunto fin dal principio, almeno all'apparenza, vulnerabile psicologicamente, molto fragile. Noi invece leggiamo i capitoli dedicati da Erodoto alla missione degli ambasciatori della coalizione greca antipersiana ad Argo. Argo, città del Peloponneso. Argo è da tempi antichissimi avversario di Sparta, anzi, Argo è l'avversario per eccellenza di Sparta, bisognerebbe dire. E questo fin dall'epoca arcaica. L'Argolide, la regione che prende nome da Argo, è nel Peloponneso ed è situata a nord della Laconia, che è la regione di Sparta. Tra Argo e Sparta era da sempre accesa una forte rivalità per il controllo di aree poste al confine tra le due regioni, come la Tireatide. Nel 481 a.C. Sparta fa parte della coalizione antipersiana, Argo no. Ci saranno ambasciatori spartani nella delegazione che giunge ad Argo con l'intenzione di ottenerne l'alleanza? Ma forse è inutile porsi adesso delle domande. Leggiamo subito piuttosto il racconto Erodoteo, capitolo 148.1. Così dunque le spie, compiuto il loro esame, furono congedate e tornarono in Europa. Questa altro non è che la ricapitolazione della missione delle spie in Asia, che come vi dicevo, tornano vive, riferendo numeri inquietanti, i numeri dell'esercito di Serse. Dopo l'invio delle spie, quei greci che avevano giurato l'alleanza contro il persiano mandarono come seconda iniziativa dei messi ad Argo. E qui notate come Erodoto ancora una volta tenga a precisare che non si tratta di tutti quanti gli elleni, di tutti quanti i greci, ma di quanti greci avrebbero giurato di opporsi alla Persia, dunque una parte dei greci. Questi dunque avrebbero inviato ambasciatore d'Argo, e prosegue Erodoto. Ed ecco come a detta degli argivi andarono le cose nella loro città. Attenzione! Erodoto avvia il suo racconto circa le trattative tra la coalizione antipersiana e gli argivi, riportando innanzitutto, come vediamo, quanto gli argivi raccontano. Argeioi delegusi, dice il testo greco. Questo è per noi un chiaro indizio. Capiamo subito che al tempo di Erodoto circolavano diversi racconti di queste trattative, versioni diversificate. La memoria era difforme, il capitolo argivo era dibattuto. Erodoto, appunto, capiamo, riporterà versioni diverse, Attenendosi qui chiaramente a uno dei suoi principi metodologici, che di lì a pochi capitoli verrà tra l'altro a denunciare, quello del capitolo 152, principio che noi abbiamo già conosciuto, esaminando le principali dichiarazioni metodologiche rodotee, appunto per prenderne anticipatamente dimestichezza, insomma, prendere dimestichezza con Erodoto e con il suo metodo. Dunque, Erodoto sceglie di partire innanzitutto dall'illustrazione della versione locale, su Argo e di Argo. Informazioni di una o più fonti scritte, una o più fonti orali, fonti di entrambi i tipi, sia scritta che orale, non lo sappiamo, ma è da credere che la memoria orale fosse certamente una componente fondamentale delle informazioni che Erodoto qui riporta. Si tratta in fondo di avvenimenti del 481, su cui si potevano ancora interpellare testimoni oculari negli anni in cui Erodoto faceva le sue ricerche e scriveva, negli anni 40 e 30 del V secolo a.C. Ma leggiamo che cosa appunto gli argivi raccontavano sulle trattative. Subito, fin dall'inizio, essi erano venuti a conoscenza di quello che il barbaro stava scatenando contro la Grecia, essendone al corrente. E avendo compreso che i greci avrebbero tentato di aggregarli a sé contro il persiano, inviarono dei delegati a Delfi per domandare al dio come agire per trovarsi nella situazione migliore. Infatti, poco prima, 6.000 argivi erano periti a opera degli Spartani e di Cleomene, figlio di Anassandrida. Appunto per questo mandavano a consultare l'oracolo. Al loro quesito la Pizia rispose: Tu, odioso ai vicini e caro agli dei mortali, stai in guardia, in casa, con la lancia in mano, e proteggi la testa salverà il corpo. Questo era stato il responso reso in precedenza dalla Pizia. In seguito, quando giunsero ad Argo i messaggeri, essi si presentarono nella sede del consiglio ed esposero il messaggio loro affidato. Dunque Erodoto ci fa capire, nel riportare la versione argiva delle trattative, che gli argivi, prima ancora dell'arrivo della delegazione antipersiana, anzi proprio nella certezza che i greci disposti a battersi fino in fondo contro Serse avrebbero cercato di contattarli per averli al proprio fianco, ecco, gli argivi avrebbero consultato il dio di Delfi per avere indicazioni sul da farsi. Un po' come sappiamo avevano fatto gli ateniesi nella certezza dell'arrivo dei persiani. Nel testo erodoteo troviamo anche un cenno alla battaglia di Sepia, combattuta e persa dagli argivi contro gli spartani probabilmente nel 494 a.C., battaglia descritta da Erodoto nel libro VI. La versione argiva non nasconderebbe, anzi sembrerebbe enfatizzare la difficoltà reale in cui Argo versava la vigilia della guerra di Serse. Argo a pochi uomini, e questo per una città antica poteva essere letale. Ora, diversamente dall'oracolo ricevuto dagli ateniesi, il primo dei due oracoli in particolare, questo che vediamo nella narrazione di Erodoto, ricevuto dagli argivi, che si presenta meno articolato di quello ateniese, ma è riportato anch'esso in forma diretta, vedete, da Erodoto, si tratta di tre esametri nel testo greco, ecco, questo oracolo annuncerebbe agli argivi salvezza, non distruzione. Nel testo oracolare gli argivi sono apostrofati, verso 1, come odiosi ai vicini, e questo è un riferimento all'osterità di Sparta, è evidente, e poi come cari agli dei mortali, e questa è un'allusione forse doppia, al favore divino che in prospettiva garantirebbe ad Argo la sopravvivenza nonostante l'invasione di Serse. Ma certo anche alla centralità che Argo vantava nelle vicende della Grecia più antica, così come erano presentate nei racconti sul passato, anche mitico, che avevano per protagonisti eroi e divinità. Agli argivi l'oracolo dice, ai versi 2 e 3, di stare in guardia, in casa con la lancia. E poi c'è, vediamo, il riferimento esplicito alla salvezza, con l'immagine della testa che salverà il corpo. Ancora l'accostamento metaforico tra città e corpo umano, lo stesso accostamento che si trovava nel primo oracolo dato agli ateniesi, ricorderete? Insomma, gli oracoli generalmente sono ambigui, la parola del Dio è quasi sempre ambigua, Ma il senso, almeno in questo caso, il senso della comunicazione del dio è chiaro. L'oracolo delfico avrebbe invitato gli argivi ad essere vigili e però a farsi fatti propri, cioè a non aderire a nessuna causa, quindi nemmeno a quella antipersiana. Tutto ciò vorrebbero gli argivi di cui Erodoto sta riportando la versione, prima che la delegazione della coalizione antipersiana giungesse ad Argo con la richiesta di adesione alla guerra contro Serse. Insomma, buon senso. Gli argivi a questo punto potrebbero essere giustificati dall'oracolo nel declinare la proposta degli ambasciatori. Queste, secondo il racconto argivo, sarebbero state le premesse delle trattative, premesse non proprio buone, almeno non buone per i greci intenzionati a combattere contro Serse. Permettetemi ora, prima di proseguire nella lettura, che mi soffermi su un particolare della parte che abbiamo già letto. Nel racconto non ci viene detto quanti ambasciatori fossero giunti ad Argo e da quali città, cioè quale fosse la città d'origine di questi ambasciatori o le città di origine. Né ci viene riportato il discorso degli ambasciatori, che doveva essere centrato, come è facile immaginare, sulla situazione difficile per la Grecia e sulla necessità di opporsi a Serse. Il testo erodoteo si limita a dire che gli ambasciatori, siamo alla fine del paragrafo 3, si presentarono alla sede del consiglio, Buleuterion, dice il testo greco, da cui capiamo che i delegati si confrontarono con un gruppo ristretto di argivi, non con l'assemblea della città, ed esposero il loro messaggio. Soltanto questo ci dice Erodoto.